From the conference center at Temple Square.
Delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Gordon B. Hinckley, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto questa mattina alla quarta sessione generale della 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo il benvenuto a coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Siamo grati ai proprietari e ai gestori delle emittenti pubbliche che trasmettono questa conferenza. Porgiamo un particolare benvenuto questa mattina ai rappresentanti del governo, della pubblica istruzione e degli enti pubblici che sono qui presenti tra noi. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Craig Jessop e Mark Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen e Andrew Unsworth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Guidaci, o grande Geova. Ci farà ora ascoltare O gentile e giusto Padre. La preghiera d'apertura sarà quindi detta dall'anziano W. Rolf Kerr, membro emerito dei 70.
Our Father in heaven,
nostro Padre celeste, veniamo dinanzi a te con i nostri cuori. Ti ringraziamo per la luce e per il sacrificio di tuo Figlio, nostro Salvatore e Redentore. Siamo grati per la restaurazione del Vangelo in questi giorni, per le benedizioni nella nostra vita. Rendiamo grazie per profeti e rivelatori viventi. Siamo grati per la luce e il servizio che la vita del presidente Ingrid è stata prolungata. E ti preghiamo affinché la sua vita possa essere estesa e possa essere rafforzata con la sua intelligenza e il potere dello Spirito. Noi ti preghiamo per i membri della Chiesa intorno al mondo, che possono essere forti nella testimonianza di Gesù. Ti preghiamo per i loro travagli, per i conflitti nel mondo, e ti preghiamo per una benedizione, ti preghiamo di benedire coloro che hanno la possibilità di fare la differenza e far sì che la pace possa essere restaurata. Ti chiediamo per una benedizione speciale e per coloro che sono, che hanno scontri, che possano comprendere i messaggi della conferenza, e questo possa aiutare la loro comprensione. Ti preghiamo, Padre Celeste, per i puri di cuore, affinché possano ricevere una testimonianza del tuo Spirito e comprendere la verità del Vangelo restaurato di tuo Figlio. Ora ti preghiamo per una benedizione su tutti coloro che parleranno e tutti coloro che ascolteranno, affinché possano le loro vite essere benedette nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ha cantato la preghiera di un bambino. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Henry Byring, appena sostenuto come secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo discorso, ascolteremo l'anziano Quentin L. Cook, sostenuto ieri mattina quale membro del Quorum dei 12 Apostoli. Avremo anche il piacere di ascoltare l'anziano Claudio Arem Costa, della presidenza dei 70, e la sorella Julie B. Beck, presidentessa generale della società di soccorso. Dopo la sorella Beck, il coro e la congregazione canteranno «Sono un figlio di Dio». Poi ci parlerà l'anziano Christopher Golden Jr. dei 70, dopodiché ascolteremo l'anziano David Bednar del Quorum dei 12 Apostoli.
I was grateful for the choir and their broadcast this morning, which was
about. Sono stato molto grato per il coro questa mattina. Hanno cantato del Salvatore, parole scritte dal nostro presidente James E. Faust. E mentre ero seduto accanto al fratello Newell, gli ho chiesto come quanto ti piace quest'inno, e quando gliel'ho chiesto, lui mi ha risposto: questa è la domanda che mi faceva sempre il presidente Faust quando ero seduto vicino a lui. Forse c'è ancora tempo perché io diventi come presidente Faust. Voglio imitare il suo esempio. Quando i figli erano molto piccoli, iniziai a scrivere alcune cose su ciò che accadeva ogni giorno. Permettete che vi spieghi perché iniziai. Stavo rincasando tardi dal mio incarico ecclesiastico, era già buio. Il mio suocero, che viveva vicino a noi, mi colse di sorpresa mentre mi avvicinavo alla porta di casa. Indossava abiti da lavoro e camminava velocemente, portando sulle spalle un fascio di tubi. Sapevo che stava assemblando un sistema per pompare l'acqua da un ruscello più in basso, vicino sino alla nostra proprietà. Mi sorrise, mi parlò a bassa voce, poi mi passò e si affrettò nell'oscurità per proseguire il lavoro. Feci qualche passo verso casa, pensando a ciò che egli stava facendo per noi. Quando giunsi alla porta, udii nella mia mente queste parole: non ti sto fornendo queste esperienze per te stesso, scrivile. Entrai, non andai a letto, benché fossi stanco. Tirai fuori un po' di carta e iniziai a scrivere. Nel farlo compresi il messaggio che avevo udito nella mente. Dovevo tenere un diario affinché in futuro i figli leggessero in che cosa avevo visto la mano di Dio assistere la nostra famiglia. Il nonno non era obbligato a fare ciò che stava facendo per noi. Avrebbe potuto chiedere a una persona di montare il sistema idrico, oppure avrebbe potuto non farlo per nulla. Egli però stava servendo noi, la sua famiglia, nel modo in cui i discepoli di Gesù Cristo, che hanno stretto alleanza con lui, fanno sempre. Sapevo che era vero, quindi lo scrissi così che i figli potessero ricordare quando ne avrebbero avuto bisogno. Per anni, ogni giorno ho scritto qualche riga, non ho mai saltato un giorno, a prescindere da quanto fossi stanco o dall'ora in cui dovessi alzarmi. Prima di scrivere mi ponevo la domanda: oggi ho visto la mano di Dio tesa verso i figli o noi come famiglia? Scrivendo queste cose iniziò ad accadere qualcosa. Mi fermavo a pensare, così scorgevo l'evidenza di ciò che Dio aveva fatto per noi, ma che non avevo riconosciuto nei momenti frenetici della giornata. Visto che questo accadeva, e accadeva spesso, mi resi conto che cercare di ricordare aveva permesso a Dio di mostrarmi quello che Egli aveva fatto. Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice gratitudine. Crebbe la testimonianza. Divenni sempre più certo che il nostro Padre Celeste ascolta e risponde alle preghiere. Provai maggiore gratitudine per l'intenerimento e la purificazione portati dall'espiazione di Gesù Cristo. Aumentò la mia fiducia che lo Spirito Santo può rammentarci tutte le cose, persino quelle che non notiamo o a cui non prestiamo attenzione quando avvengono. Sono trascorsi anni. I bambini sono diventati uomini. Di tanto in tanto uno di loro mi sorprende dicendomi: «Papà, stavo leggendo nella mia copia del diario quando...» Poi mi racconta come leggere ciò che accadde tempo fa lo aiuta a notare qualcosa che Dio aveva fatto ai suoi giorni. Ciò che intendo fare è spronarvi a trovare un modo per riconoscere e ricordare la bontà divina che edifica la nostra testimonianza. Forse non state tenendo un diario. Magari non condividete ciò che conservate con loro, con coloro che amate e servite. Voi e loro, però, riceverete grandi benefici se vi ricorderete quello che il Signore ha fatto. Potrete ricordare l'inno che qualche volta cantiamo, le benedizioni che il Signore ti dia ti dimostreranno ciò che fa per te. Non sarà facile da ricordare. Vivendo come noi, con un velo sopra gli occhi, non possiamo ricordare quando eravamo nel mondo preterreno con il nostro Padre Celeste e il suo Figlio diletto, Gesù Cristo. Ne riusciamo a vedere con gli occhi fisici o con la ragione sola la mano di Dio nella nostra vita. Per notare queste cose occorre lo Spirito Santo e non è facile essere degni della sua compagnia in un mondo malvagio. Ecco perché, sin dalla fondazione del mondo, dimenticare l'Onnipotente è stato un problema persistente tra i suoi figli. Pensate ai tempi di Mosè, quando l'Eterno fornì la manna e in modo miracoloso e visibile guidò e protesse i suoi figlioli. Non di meno, come i profeti hanno sempre fatto e faranno, Mosè mise in guardia il popolo che era stato tanto protetto. Bada bene a te stesso e veglia diligentemente sull'anima tua, onde non avvenga che tu dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute, ed esse non t'escano dal cuore finché ti duri la vita. Coloro che hanno ricevuto abbondanti benedizioni hanno sempre fatto più fatica a ricordare. Chi è fedele a Dio è protetto e prospera, come conseguenza del servire il Dio e dell'osservare i suoi comandamenti. Con queste benedizioni, però, arriva la tentazione di dimenticare la loro fonte. È facile iniziare a pensare che le benedizioni non provengano da un Dio amorevole da cui dipendiamo, bensì che siano frutto dei nostri poteri. I profeti, volta dopo volta, hanno ripetuto questo lamento. E così possiamo vedere la falsità e anche l'incostanza del cuore dei figlioli degli uomini. Sì, possiamo vedere che il Signore, nella sua grande e infinita bontà, benedice e fa prosperare coloro che ripongono in Lui la loro fiducia. Sì, e possiamo vedere che proprio nel momento in cui Egli fa prosperare il suo popolo, sì, aumentando i loro raccolti, le loro greggi, i loro armenti, il loro oro, il loro argento ed ogni sorta di cose preziose di ogni specie ed arte, risparmiando la loro vita e liberandoli dalle mani dei loro nemici, placando il cuore dei loro nemici affinché non dichiarino loro guerra, sì, e infine facendo tutte le cose per il bene e la felicità del suo popolo, sì, e allora è il momento in cui essi induriscono il loro cuore e dimenticano il Signore loro Dio e calpestano sotto i piedi il Santo. Sì, e questo a causa dei loro agi e della loro grandissima prosperità. E il profeta poi continua dicendo: sì, come sono pronti ad elevarsi nell'orgoglio, sì, come sono pronti a vantarsi e a compiere ogni sorta di ciò che è iniquità, e come sono lenti a ricordarsi del Signore loro Dio e a prestare orecchio ai suoi consigli, sì, come sono lenti a camminare nei sentieri della saggezza. Tristemente la prosperità non è l'unico motivo per cui le persone dimenticano Dio. Può anche essere difficile ricordarsi di Lui quando le cose vanno male, quando sentiamo nella povertà più nera, quando i nemici prevalgono contro di noi, oppure quando le malattie non guariscono. Il nemico dell'anima può inviare il suo messaggio maligno che non c'è Dio, o che se esiste non si cura di noi. Può essere allora arduo per lo Spirito Santo rammentarci le benedizioni ricevute nell'arco della vita che il Signore ci ha dato dall'infanzia e nel mezzo delle angustie. C'è una cura semplice per la terribile malattia di dimenticare Dio, le sue benedizioni e il suo messaggio. Gesù Cristo la promise ai discepoli prima di essere crocifisso, di risorgere e poi di essere sottratto loro per ascendere in gloria al Padre. Essi si preoccupavano di sapere come avrebbero potuto perseverare quando Egli non sarebbe più stato con loro. Ecco la promessa che allora si adempì per loro e che ora si può adempiere per tutti noi. Queste cose v'ho detto, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Avere la compagnia dello Spirito Santo è la chiave per ricordare che porta e mantiene la testimonianza. È lo Spirito Santo che ci aiuta a vedere quello che l'Eterno ha fatto per noi. È lo Spirito Santo che può aiutare coloro che serviamo a vedere che cosa Dio ha fatto per loro. Il Padre Celeste ci ha fornito un modello semplice, tramite il quale nel tumulto della vita quotidiana riceviamo lo Spirito non una volta, ma in continuazione. Questo modello è ripetuto nella preghiera sacramentale. Noi promettiamo che ci ricorderemo sempre del Salvatore, che prenderemo su di noi il suo nome e che serviremo i suoi comandamenti. E Dio ci promette che avremo sempre con noi il suo Spirito. Queste promesse concorreranno in maniera meravigliosa a rafforzare la nostra testimonianza e con il tempo, grazie all'espiazione, a cambiare la nostra natura, a condizione che osserviamo la nostra parte della promessa. È lo Spirito Santo che attesta che Gesù Cristo è il figlio diletto di un Padre Celeste che ci ama e che desidera che otteniamo come famiglia la vita eterna con Lui. Anche quando questa testimonianza è appena sbocciata, proviamo il desiderio di servirlo e di osservare i Suoi comandamenti. Quando perseveriamo, riceviamo i doni dello Spirito Santo che conferiscono potere al nostro servizio. Giungiamo a vedere più chiaramente la mano di Dio, tanto chiaramente che col tempo non solo ci ricordiamo di Lui, ma lo amiamo e grazie al potere dell'espiazione diventiamo più simili a Lui. Potreste chiedervi, come inizia questo processo in una persona che non sa nulla di Dio e che non pensa di ricordare alcuna esperienza spirituale? Tutti abbiamo fatto esperienze spirituali che potremmo non aver riconosciuto. Ognuno di noi, nascendo, riceve lo Spirito di Cristo. Nel libro di Moroni è descritto come tale Spirito opera. Poiché ecco lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo affinché possa distinguere il bene dal male. Vi mostro pertanto la maniera per giudicare, poiché ogni cosa che invita a fare il bene e a persuadere e a credere in Cristo è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto potete sapere, con conoscenza perfetta, che è da Dio. Ma ogni cosa che persuade gli uomini a fare il male, a non credere in Cristo, a rinnegarlo e a non servire Dio, potete allora sapere, con conoscenza perfetta, che è del diavolo. Poiché in questa maniera opera il diavolo, poiché egli non persuade nessun uomo a fare il bene, no, nessuno, e neppure i suoi angeli, né coloro che gli si assoggettano. Pertanto, vi supplico, fratelli, di investigare diligentemente nella luce di Cristo per poter distinguere il bene dal male, e se vi atterrete ad ogni cosa buona e non la condannerete, certamente sarete figlioli di Cristo. Pertanto, ancor prima che le persone siano confermate come membri della Chiesa e abbiano il diritto di ricevere i doni dello Spirito Santo, o persino prima che lo Spirito Santo stesso confermi loro la verità prima del battesimo, esse fanno esperienze spirituali. Sin dall'infanzia lo Spirito di Cristo le ha invitate a fare il bene e le ha messe in guardia contro il male. Esse rammentano queste esperienze, anche se non hanno ancora riconosciuto la loro fonte. Questo ricordo ritorna loro in mente quando odono la parola di Dio. Ricorderanno i sentimenti di gioia o di dolore quando saranno loro insegnati i principi evangelici. Tale ricordo intenerirà il loro cuore per permettere allo Spirito Santo di rendere loro testimonianza. Questo li porterà a osservare i comandamenti e a desiderare di prendere su di loro il nome del Salvatore. Quando lo faranno, nelle acque battesimali, e udendo le parole «Ricevi lo Spirito Santo» pronunciate da un servo autorizzato di Dio, il potere di ricordarsi sempre dell'Eterno crescerà. Vi rendo testimonianza che i dolci sentimenti provati ascoltando la verità insegnata in questa conferenza provengono dallo Spirito Santo, il Salvatore, che promise che sarebbe venuto il Consolatore, è il diletto e glorificato Figlio del nostro Padre Celeste. Stasera e domani sera potreste pregare e meditare chiedendovi: Dio mi ha mandato un messaggio? Ho riconosciuto la sua vita, la sua mano nella vita mia e dei miei figli? Sì. Allora troverò un modo per conservare questo ricordo per il giorno in cui io e coloro che amo avremo bisogno di ricordare quanto Dio ci ama e quanto abbiamo bisogno di Lui. Attesto che Egli ci ama e ci aiuta, più di quanto la maggior parte di noi abbia ancora capito. So che è vero e ciò mi dà la gioia di ricordarlo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
cari fratelli e sorelle, mi unisco a voi esprimendo il mio affetto e sostegno a Presidente Eyring e alla sua famiglia. Il Presidente Hinckley mi ha esteso la chiamata a servire nel quorum dei 12, giovedì nel tardo pomeriggio. Non posso esprimere l'infinità di sentimenti che ho provato da quel momento. Ci sono state notti insonni e molta preghiera. Il mio spirito è stato comunque sostenuto dalla consapevolezza che il Presidente Hinckley è il profeta e che i membri della Chiesa pregheranno per me e per la mia famiglia. Non riesco a esprimervi quanto io mi senta inadeguato. Quando fui chiamato autorità generale nell'aprile 1996, non mi sentivo all'altezza della chiamata. Anziano Maxwell mi rassicurò che la qualità più importante per tutti noi che serviamo nel Regno è di poter rendere testimonianza della divinità del Salvatore. La pace è scesa su di me allora ed è rimasta con me perché io amo il Salvatore e ho avuto esperienze spirituali che mi permettono di testimoniare di Lui. Gioisco della possibilità di rendere testimonianza di Gesù Cristo in tutto il mondo, nonostante le mie inadeguatezze. In Dottrina Alleanza 68, versetti 5 e 6, leggiamo: «Ecco, questa è la promessa del Signore a voi, o miei servitori. Pertanto, siate di buon animo, non temete, poiché io, il Signore, sono con voi e vi starò vicino. E voi porterete testimonianza di me, sì, Gesù Cristo, che io sono il Figlio del Dio vivente, che fui, che sono e che sto per venire». Ricerco la compagnia dello Spirito Santo mentre vi parlo questa domenica mattina. Il sentimento che provo nel ricevere questa chiamata e che dobbiamo vivere per fede e non per timore. In Secondo Timoteo l'Apostolo Paolo fa riferimento alla fede della nonna di Timoteo, Loide. Paolo scrive: «Poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza ed amore e di correzione. Nel mio caso onoro con rispetto i miei antenati, che ora sono dall'altra parte del velo, che diedero tutto ciò che fu loro chiesto per edificare il regno di Dio sulla terra. Sono grato di essere stato circondato per tutta la vita da persone che amano il Salvatore. Il mio cuore è colmo di apprezzamento per la mia famiglia. Mia moglie Mary è stata la gioia della mia vita. La sua forza spirituale, il suo retto esempio, il senso dell'umorismo e l'amorevole sostegno mi sono stati di benedizione nel corso della vita. I nostri tre figli e i loro coniugi sono stati fonte di grande soddisfazione personale e insieme ai nostri 9 nipoti sono stati anch'essi una benedizione per noi. La loro fede, preghiere e la bontà della loro vita sono stati di grande conforto per me e Mary. Quando ripenso alla mia giovinezza passata a Logan, nella Cache Valley, spesso nominata da anziano Perry, mi rendo conto di quanto sono stato fortunato a crescere in una buona famiglia, ad avere una madre retta che aveva molta fede e ad avere un padre amorevole, un fratello maggiore che è stato un esempio straordinario, un amico e un consigliere, e una sorella minore che è stata affettuosa e fonte di sostegno. Sono anche stato fortunato ad avere dei dirigenti della Chiesa devoti e pieni di talento, insegnanti, allenatori e amici, che sono stati splendidi esempi per me. Da giovane ho avuto la possibilità di servire nella missione britannica, che rappresenta una parte significativa e determinante della mia vita. L'influenza di un valido presidente di missione è uno dei grandi miracoli del Vangelo restaurato. Alcune settimane fa ricevetti un biglietto di auguri presso la sede della Chiesa da una donna a cui insegniamo noi giovani missionari a Gloucester, in Inghilterra, molti anni fa. Avevo perso i contatti con lei, mi informò che lei e il marito erano membri della Chiesa molto attivi, che avevano 6 figli e 20 nipoti, tutti nati nell'Alleanza. È stato il miglior biglietto di compleanno che potessi mai ricevere. Mary ed io lasciamo lo Utah in modo che io potessi frequentare la facoltà di giurisprudenza a Palo Alto, in California. Avevamo programmato di tornare nello Utah dopo la laurea, ma lo Spirito ci disse di rimanere in California. Vivemmo lì per 33 anni e vi crescemmo i nostri figli. Entrambi abbiamo avuto grandi occasioni di servire. Amavamo la varietà dei fedeli e il loro impegno nel Vangelo di Gesù Cristo. Sarò eternamente grato per i magnifici santi degli ultimi giorni in California che hanno avuto un'influenza tanto positiva nella mia vita. Questi ultimi 11 anni e mezzo trascorsi al servizio come 70 sono stati veramente gratificanti. Nel lasciare il quorum voglio che i miei fratelli sappiano dell'affetto e dell'apprezzamento che nutro per la loro dedizione e lealtà al Regno di Dio sulla terra, per la loro fedeltà e le loro buone opere. Voglio che sappiano quale gioia è stata per me servire insieme a loro. Amo con tutto il cuore i fratelli che sosteniamo quali profeti, veggenti e rivelatori. Ho cercato di servire onorabilmente e di alleggerire le loro responsabilità in qualsiasi modo possibile. Sono grato alla prima presidenza con un dei 12 per la loro vita di bontà e di esempio, per la loro pazienza, i loro insegnamenti, la loro benevolenza e devozione al nostro Padre Celeste, a suo Figlio Gesù Cristo e al suo Vangelo restaurato. Sono grato che Dio abbia chiamato Joseph Smith ad essere un profeta, tramite cui la pienezza del Vangelo è stata restaurata sulla terra. La mia esperienza quale autorità generale ha riempito il mio cuore di apprezzamento per la fede e la bontà dei santi degli ultimi giorni in tutto il mondo. Per 2 anni abbiamo servito nelle Filippine. Nell'aprile 1961 il presidente Hinckley, allora membro del Quorum dei 12, mandò i primi missionari a Manila. C'era solo un detentore del sacerdozio filippino allora. Oggi ci sono circa 600.000 membri della Chiesa. La vita non è facile e hanno ancora molte necessità materiali, ma amano il Salvatore. Il Vangelo sta avendo un effetto straordinario nel migliorare la loro vita. Quale benedizione è stata per me servire tra loro? Abbiamo anche servito per 3 anni nelle isole del Pacifico. È significativo il fatto che circa il 25% dei polinesiani del mondo sono membri della Chiesa. La loro fede e spiritualità sono leggendari. Una volta io e la sorella Cook siamo stati a Vavau, nelle isole Tonga. Io avevo appena parlato di come seguire il profeta alla sessione generale della conferenza di Palo. Durante il pranzo che seguì la conferenza mi trovai seduto vicino a un anziano e distinto patriarca. Egli espresse la sua gratitudine per il fatto di poter sentire che cosa stava insegnando il profeta. Mi raccontò quanto segue. Vavau è un'isola relativamente piccola e di solito piove a sufficienza, ma periodicamente si verificano gravi periodi di siccità. L'isola ha diverse insenature o baie che curvano nell'isola al di sotto di colline erte. Quando la siccità lasciava il villaggio senza acqua, c'era solo un modo in cui procurarsi acqua pura per sopravvivere. Nel corso dei secoli avevano scoperto che l'acqua risorgente viaggiava al di sotto delle formazioni rocciose dentro le montagne e che usciva in certi punti nel mare. Gli uomini tongani si sistemavano sulle loro piccole barche con un uomo saggio che sedeva a un'estremità e cercava il punto giusto. I giovani forti sulla barca erano pronti con dei contenitori da immergere profondamente nell'acqua di mare. Quando raggiungevano il punto giusto, il saggio alzava entrambe le braccia al cielo. Quello era il segnale. I giovani forti si tuffavano giù dalla barca cercando di andare più a fondo che potevano per riempire i contenitori di acqua pura di sorgente. Il vecchio patriarca paragonò questa tradizione che salvava la vita all'acqua viva del Vangelo di Gesù Cristo e l'uomo saggio al profeta di Dio sulla terra. Fece notare che l'acqua era pura, fresca e nel periodo di siccità manteneva in vita, però non era facile da trovare. Non era visibile all'occhio non allenato. Questo patriarca voleva sapere tutto ciò che il profeta stava insegnando. Viviamo in un'epoca rischiosa. Il mondo ha disperato bisogno di pura acqua viva che è il Vangelo di Gesù Cristo. Dovremmo ascoltare attentamente il profeta quando compiamo delle scelte. I miei appunti informali indicano che il presidente Inkley ha sottolineato continuamente la fede nel Signore Gesù Cristo. Poi ha sottolineato il rafforzamento delle famiglie e l'osservanza religiosa in famiglia. Ripetutamente ci ha detto che se vorremmo osservare un principio, otterremmo una testimonianza della veridicità di quel principio che a sua volta crescerà la nostra fede. So che molti di voi si preoccupano di dover allevare dei figli in questi tempi difficili e di accrescere la loro fede. Quando io e mia moglie iniziamo ad avere dei figli nell'area della Baia di San Francisco, avevamo le stesse ansietà. In un periodo critico, un anziano Harold B. Lee, allora membro dei 12, raccomandò a noi membri del palo che per crescere i figli in giustizia avremmo dovuto fare questo: 1. Seguire il profeta; 2. Creare il vero spirito del Vangelo nel cuore e nella casa; 3. Essere una luce per le persone tra cui vivevamo; e 4. Concentrarci sulle ordinanze e principi insegnati al Tempio. Seguendo questo consiglio, la nostra fede aumentò e i nostri timori diminuirono. Io credo che possiamo crescere dei figli retti ovunque nel mondo, se a loro vengono insegnati i principi religiosi in casa. Un settore in cui i membri possono vivere per fede e non per timore è nell'ambito missionario. Prima della mia chiamata come uno dei 7 presidenti dei 70, il 1 agosto di quest'anno, ho servito presso il Dipartimento Missionario per 6 anni, di cui gli ultimi 3 come direttore generale sotto la direzione di anziano Ian Russell Ballard, che era presidente del Consiglio Missionario Esecutivo. Alcuni presidenti di missione ci informarono che molti bravissimi membri nascondono la loro appartenenza alla Chiesa vicino ai colleghi. Non fanno sapere alla gente chi sono e in cosa credono. Abbiamo bisogno di maggior coinvolgimento dei fedeli per condividere il messaggio della restaurazione. Romani 10, versetto 14, ci dà un'idea di questo. Come dunque invocheranno colui, parlando del Salvatore, nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come udiranno se non v'è chi predichi? Il versetto 15 continua citando il magnifico messaggio di Isaia. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Si è osservato che i membri hanno bisogno di muoversi e far udire la loro voce. E se vogliono avere tale benedizione, predicare il mio Vangelo, una guida al lavoro missionario, è stato introdotto nell'ottobre 2004. Presidente Inkley diede il via a questo progetto quando richiese che i missionari apprendessero le dottrine e insegnassero i principi con lo spirito. Ogni membro della prima presidenza del Quorum dei 12 partecipò in modo significativo. Io e l'anziano Ballard sentimmo che le cateratte del cielo erano aperte e che l'ispirazione del Signore era stata riversata per produrre questa grandiosa risorsa. Più di 1,5 milioni di copie di Predicare il mio Vangelo sono state acquistate dai membri della Chiesa. È uno splendido fondamento, i missionari sono insegnanti, possenti e spirituali. Tuttavia, Se vogliamo fare ciò che il presidente Inkley ha richiesto, i fedeli, vivendo per fede e non per timore, hanno bisogno di condividere il Vangelo con amici e vicini. Nelle nostre chiamate individuali c'è bisogno di avere fede e di non temere. Nostra figlia Catherine sta servendo come presidentessa della primaria del suo rione di Salt Lake City. Io e mia moglie siamo stati nel suo rione domenica scorsa per assistere alla presentazione della riunione sacramentale della primaria. Lo seguirò con fede. Mi ha emozionato sentire i bambini recitare scritture e storie abbinate a inni incentrati sulla fede in Cristo. Dopo la riunione mi informai sulla sua chiamata. Disse che inizialmente si sentiva oppressa, gran parte del tempo veniva concentrato sui problemi. Poi la presidenza decise di concentrarsi sull'amore, la fede e la preghiera. Improvvisamente giunsero nella loro mente delle impressioni spirituali su un particolare bambino o famiglia. La tensione fu sostituita dall'amore. Mi ha detto che agendo in base ai suggerimenti dello spirito, la primaria rifletteva riverenza e pace e aveva luogo un reale apprendimento evangelico. È la nostra fede in Gesù Cristo che ci sostiene nei momenti difficili della vita. Il primo principio del Vangelo. Senza di essa continueremmo a darci da fare e investire il nostro tempo senza arrivare da nessuna parte. È Cristo che ci fa l'invito di seguirlo e affidare a Lui il nostro fardello e portare il suo giogo, poiché il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. Non è dato alcun altro nome sotto il cielo tramite il quale l'uomo possa essere salvato. Dobbiamo prendere su di noi il suo nome e ricevere la sua immagine sul nostro volto, in modo che quando Egli verrà saremo più simili a Lui. Quando scegliamo di seguire Cristo con fede invece di scegliere un'altra via dettata dal timore, siamo benedetti con una conseguenza che è conforme alla nostra scelta. Riconosciamo e rendiamo grazie per il dono incomparabile della vita che abbiamo e per l'alito che Egli ci presta ogni giorno. Scegliamo di avere convinzione nelle difficoltà della vita e di esercitare fede in Gesù Cristo. Io prego affinché vivremo per fede e non per timore. Porto la mia testimonianza di Dio, che il nostro Padre è celeste, e di suo Figlio, Gesù Cristo, che spiò i nostri peccati. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il 23
settembre 1995, la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli presentarono alla Chiesa e al mondo un documento chiamato La famiglia, un proclama al mondo. Cito dal paragrafo che dice: marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. Viviamo in un'epoca in cui questo consiglio è davvero molto importante. Molti genitori sostengono di non avere tempo per i figli. Il moderno ritmo di vita e l'eccessivo carico di lavoro riducono l'attenzione dei genitori verso ciò che ha maggiore importanza: dedicare del tempo ai figli. Il Signore insegnò che ogni uomo ha la responsabilità di provvedere alla sua famiglia, e questo richiede molto lavoro, ma non significa solamente riempire la casa di provviste e altri articoli necessari o desiderati. Dobbiamo anche avere il tempo di provvedere ai nostri figli con degli insegnamenti. Che cosa dovremmo insegnare? Nostro Padre ci ha insegnato che i genitori sono obbligati a insegnare il Vangelo ai figli. Il profeta Lei dichiarò che era stato istruito e che doveva istruire i suoi figli. Infatti Nefi dice che era stato istruito in tutto il sapere di suo padre. Il Signore ci insegnò il modo in cui prenderci cura dei figli quando parlò tramite i suoi profeti nel proclama al mondo. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano.
Sappiamo che Dio ci ha insegnato per secoli come proteggere e curare le nostre famiglie. Sappiamo anche, e possiamo vedere, che l'avversario attacca la famiglia. Ora è il momento di usare tutti quegli insegnamenti. Ora è il momento di svolgere i nostri incarichi che Dio ci ha affidato riguardo alla famiglia. Il presidente James T. Faust ci disse tre cose essenziali che possiamo fare per proteggere e rafforzare la nostra famiglia. Primo, la preghiera familiare. I genitori devono insegnare ai loro figli che sono figli di Dio e pertanto devono pregarlo ogni giorno. Secondo, la serata familiare. Come ci insegnò il presidente Faust, la serata familiare è per tutti, a prescindere dalla nostra situazione. Dobbiamo tenere libero il lunedì sera da tutte le altre attività che possono impedirci di riunire la famiglia. Terzo, lo studio personale e familiare delle scritture. Abbiamo bisogno di aiutare i nostri figli a rafforzare la loro fede e testimonianza tramite questa abitudine fondamentale. Se seguiremo il saggio consiglio del presidente Faust, proteggeremo la nostra famiglia dagli attacchi di Satana e rafforzeremo la loro fede e testimonianza nel Signore Gesù Cristo. Nel proclama sulla famiglia apprendiamo anche che, per disegno divino, i padri devono presiedere le loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. Le principali responsabilità della madre è educare i figli. In queste sacre responsabilità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci con eguali doveri. È in casa che i figli imparano e applicano i principi del Vangelo. È necessario grande amore per istruire e guidare una famiglia. Affettuosi padri e madri insegneranno ai figli ad adorare Dio in casa loro. Quando un atteggiamento o spirito di adorazione permea la casa, questo atteggiamento o spirito si estende alla vita di ogni membro della famiglia. Questo li preparerà a fare qualsiasi sacrificio necessario per poter tornare alla presenza di Dio e stare insieme con la famiglia per tutta l'eternità. Il proclama sulla famiglia ci aiuta a comprendere gran parte dell'amore a cui si riferì il Salvatore quando disse che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Egli ci diede il supremo esempio d'amore quando dichiarò: nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici. Poi egli espiò i nostri peccati e infine diede la sua vita per tutti noi. Noi possiamo dare la nostra vita per coloro che amiamo, non fisicamente, morendo per loro, ma piuttosto vivendo per loro, dedicando loro il nostro tempo, essendo presenti nella loro vita, servendoli, essendo cortesi, affettuosi e mostrando vero amore per i nostri familiari e per tutti gli uomini, come insegnò il Salvatore. Non sappiamo che cosa potrebbe accaderci domani, ed è per questo che oggi è il momento in cui cominciare a mostrare il nostro amore tramite piccoli gesti, come un abbraccio e un ti voglio bene da dire alla moglie, ai figli o a chi ci circonda. Recentemente ho letto un testo che esprime l'urgenza di non lasciare al domani ciò che potete fare oggi. A luglio di quest'anno, in Brasile, è stato testimone di uno dei più devastanti incidenti aerei della sua storia. Sono state 199 le vittime tra passeggeri addetti alle linee aeree, membri dell'equipaggio ed altri che erano sul posto al momento dell'incidente. Il testo che menziono si dice essere stato posto sulla bocchetta da parte del marito di una delle hostess. Si intitola «Se il domani non arrivasse». Se avessi saputo che era l'ultima volta che ti servivo a dormire, ti avrei abbracciata forte e avrei supplicato il Signore di proteggerti. Se avessi saputo che era l'ultima volta che ti vedevo uscire di casa, ti avrei abbracciata e baciata e ti avrei richiamata per abbracciarti e baciarti un'altra volta. Se avessi saputo che era l'ultima volta che avrei sentito la tua voce in preghiera, avrei registrato ogni tuo gesto, sguardo, sorriso, ognuna delle tue parole, per poterle risentire giorno dopo giorno. Se avessi saputo che era l'ultima volta, avrei dedicato un minuto o due in più per dirti ti amo, invece di presumere che già lo sapevi. Se avessi saputo che era l'ultima volta, il nostro ultimo momento, sarei stato al tuo fianco tutto il giorno, o invece di pensare, sono sicuro che avremo un'altra occasione, quindi posso lasciar passare questo giorno. Certo, verrà un giorno per correggere la casa, le cose, e avremo una seconda possibilità per far del bene. Certamente, ci sarà un altro giorno per dirti ti amo, e di certo ci sarà un'altra possibilità per dirci, posso aiutarti a fare qualcosa? Ma nel mio caso non è così. Non sei qui con me. E oggi è il nostro ultimo giorno, il nostro addio. Pertanto vorrei dirti quanto ti amo e spero che non lo scorderai mai. Il domani non è promesso a nessuno, giovane o vecchio. Oggi può essere la nostra ultima possibilità per tenere stretta la mano di chi amiamo e dimostrare ciò che sentiamo. Se stai aspettando il domani, perché non farlo oggi? Perché se il domani non arriva, di certo lo rimpiangerai per il resto della vita, di non aver dedicato del tempo per un sorriso, una conversazione, un abbraccio o un bacio in più, perché eri troppo impegnato per dare a quella persona ciò che è risultato essere il suo ultimo desiderio. Quindi abbraccia oggi chi ami, i tuoi amici, i familiari, e sussurra alle loro orecchie quanto li ami e li vuoi vicini. Usa il tempo per dire mi dispiace, per favore, perdonami, grazie. Oppure di nulla, va tutto bene, perché se il domani non arriva, non dovrai rimpiangerlo oggi. Il passato non ritorna e il futuro potrebbe non arrivare. Esprimo il nostro amore al nostro coniuge, e ai nostri figli, ai nostri fratelli e sorelle oggi. So che Dio vive, che Gesù il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. So che Joseph Smith è un profeta del Signore e che Gordon B. Hinckley è il profeta vivente di Dio su questa terra, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel libro di Mormon leggiamo di 2000 giovani uomini esemplari che furono estremamente valorosi, coraggiosi e forti. Sì, erano uomini sinceri e seri, poiché era stato loro insegnato a rispettare i comandamenti di Dio e a camminare rettamente dinanzi a Lui. Questi giovani fedeli resero onore alle loro madri. Essi affermarono, le nostre madri lo sapevano. Sospetto che anche le madri del comandante Moroni, di Mosia, di Mormon e di altri grandi leader sapessero. Il compito che le madri hanno oggi non ha mai richiesto maggior vigilanza. Più che in qualsiasi altro periodo della storia del mondo, abbiamo bisogno di madri che sanno. I figli nascono in un mondo in cui combattono non contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Tuttavia le madri non hanno motivo di temere. Quando le madri sanno chi sono, chi è Dio, e hanno fatto delle alleanze con Lui, hanno grandissimo potere e influenza benefica sui loro figli. Le madri che sanno desiderano mettere al mondo dei figli. Anche se in molte culture del mondo ai figli viene attribuito meno valore, nella cultura del Vangelo crediamo ancora di dover avere dei figli. I profeti veggenti e rivelatori sostenuti a questa conferenza hanno dichiarato che il comandamento dato da Dio ai suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre valido. Il presidente Ezra Taft Benson insegnò che le giovani coppie non dovrebbero rimandare di avere figli e che nella prospettiva eterna i figli, e non i possedimenti, la posizione o il prestigio, sono i nostri gioielli più preziosi. Le fedeli figlie di Dio desiderano dei figli. Nelle scritture leggiamo di Eva, Sara, Rebecca e Maria, che furono preordinate ad essere madri prima della nascita dei loro figli. A certe donne non viene data la responsabilità di mettere al mondo dei figli nella mortalità, ma proprio come per Anna nell'Antico Testamento, che pregò con fervore per suo figlio, il valore che le donne attribuiscono alla maternità in questa vita e le qualità della maternità che ottengono qui sorgeranno con loro nella risposta resurrezione. Le donne che desiderano tale benedizione si adoperano per raggiungerla in questa vita, hanno la promessa che la riceveranno per tutta l'eternità, e l'eternità è molto più lunga della mortalità. Nella maternità ci sono influenza e potere divini. Le madri che sanno onorano le sacre ordinanze e alleanze. Ho partecipato a riunioni sacramentali nei luoghi più poveri della terra, in cui le madri si erano vestite con gran cura nei migliori vestiti domenicali, malgrado avessero dovuto camminare per chilometri lungo strade polverose o con mezzi pubblici da rottamare. Le loro figlie indossavano abiti puliti e stirati, con capelli pettinati alla perfezione. I figli indossavano camicia bianca e cravatta, avevano il taglio di capelli dei missionari. Queste madri sanno di andare alla riunione sacramentale dove vengono rinnovate le alleanze. Questi madri hanno stretto le ordinanze del Tempio e lo osservano. Sanno che se non indicheranno il Tempio ai loro figli, non mostreranno loro gli obiettivi eterni più desiderabili. Queste madri hanno influenza e potere. Le madri che sanno sono educatrici. Questo è il loro compito e ruolo speciale nel piano di felicità. Educare significa allevare, curare e far crescere. Pertanto le madri che sanno creano un clima di crescita spirituale e temporale in famiglia. Un'altra parola per esprimere il modo in cui educano è curare l'ambiente domestico. Questo include cucinare, lavare i panni e i piatti e tenere la casa in ordine. La casa è il luogo in cui le donne hanno maggior potere e influenza. Pertanto le donne sante degli ultimi giorni dovrebbero essere tra le migliori casalinghe al mondo. Lavorare accanto ai figli nello svolgimento dei lavori domestici crea l'opportunità di insegnare e modellare le qualità che i figli dovrebbero emulare. Le madri che educano sono pronte a imparare, ma tutta l'istruzione che potranno acquisire non servirà a nulla se non saranno capaci di creare in casa un clima che favorisca la crescita spirituale. La crescita avviene meglio in una casa d'ordine e le donne dovrebbero impostare la loro casa su un modello di quella del Signore. Educare richiede organizzazione, pazienza, amore e lavoro. Favorire la crescita tramite l'educazione è invero un ruolo possente e influente conferito alle donne. Le madri che sanno sono dirigenti. Come soci alla pari coi loro mariti, formano un'organizzazione grandiosa ed eterna. Queste madri programmano il futuro della loro organizzazione, programmano missioni, matrimoni nel Tempio, istruzione, programmano preghiere, studio delle scritture e serate familiari. Le madri che sanno formano nei loro figli dei futuri dirigenti e sono l'esempio principale di com'è un dirigente. Non abbandonano il loro progetto per soccombere alla pressione sociale o al modello di genitori offerto dal mondo. Queste saggi madri che sanno selezionano le loro attività e il loro coinvolgimento per conservare le forze e massimizzare la loro influenza in ciò che conta di più. Le madri che sanno sono sempre delle insegnanti. Poiché non sono delle babysitter, sono sempre al lavoro. Un amico ben istruito mi disse di non aver appreso niente in chiesa che non avesse già imparato a casa. I suoi genitori usavano lo studio delle scritture in famiglia, la preghiera, la serata familiare, il momento di mangiare insieme o altre occasioni per insegnare. Pensate al potere della nostra futura forza missionaria se le madri considerassero la loro casa come un pre-centro di addestramento per i missionari. Allora le dottrine del Vangelo insegnate all'MTC sarebbero un ripasso e non una rivelazione. Si tratta di influenza, di potere. Le madri che sanno fanno meno, danno meno spazio a ciò che non porterà frutto eternamente, permettono meno ai mass media di entrare in casa loro, meno distrazione, meno attività che portano i figli lontano da casa. Le madri che sanno sono disposte a vivere con meno e a consumare meno delle cose del mondo per poter trascorrere più tempo con i figli, più tempo per mangiare insieme, lavorare insieme, leggere insieme, parlare insieme, ridere, cantare ed essere d'esempio. Queste madri scelgono attentamente e non cercano di scegliere tutto. Il loro obiettivo è di preparare la generazione nascente che porterà il Vangelo di Gesù Cristo nel mondo intero. Il loro obiettivo è di preparare i futuri padri e madri che edificheranno il regno del Signore nei prossimi 50 anni. Si tratta di influenza, di potere. Chi preparerà questa retta generazione di figli e figlie? Le donne sante degli ultimi giorni lo faranno, donne che conoscono e amano il Signore e rendono testimonianza di Lui. Siamo guidati da un ispirato profeta di Dio che ha chiesto alle donne della Chiesa di sostenere con forza e fermezza ciò che è giusto e coerente nell'ambito del piano del Signore. Ci ha chiesto di cominciare dalle nostre case a insegnare ai figli le vie della verità. Le donne sante degli ultimi giorni dovrebbero essere tra le migliori al mondo a sostenere, educare e proteggere le famiglie. Ho molta fiducia che le nostre donne lo faranno e saranno conosciute come le madri che sapevano. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This is the 177th semi-annual General Conference.
Vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Everyone who will live the gospel of Jesus Christ daily.
Tutti coloro che vivranno quotidianamente secondo il Vangelo di Gesù Cristo e persevereranno sino alla fine otterranno la vita eterna. Questa è la promessa del Signore. Nei suoi principi fondamentali, il Vangelo è semplice e facile da comprendere ed è adatto alla capacità dei più deboli. A questo proposito, Alma, un profeta del Libro di Mormon, osservò: ora tu puoi supporre che ciò sia follia da parte mia, ma mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose, e con piccolissimi mezzi il Signore confonde i savi e realizza la salvezza di molte anime. Abbastanza di recente ho avuto modo di osservare questo processo nella vita di un fratello di nome Stan, che era stato meno attivo per circa 45 anni. Aveva condotto una buona esistenza e sostenuto la moglie e il figlio nella loro attività come fedeli membri della Chiesa. Tuttavia, per motivi personali, aveva scelto di rimanere fuori dalla Chiesa. Ciò nonostante, tutti i mesi accoglieva gli insegnanti familiari. Nel febbraio 2006 gli furono assegnati dei nuovi insegnanti familiari. La prima visita fu abbastanza piacevole, anche se Stan non mostrò un interesse reale nel Vangelo o in qualsiasi cosa fosse anche solo lontanamente spirituale. Nella visita successiva gli insegnanti non osservarono cambiamenti, anche se Stan fu un po' più cordiale e amichevole. Alla terza visita, però, ci fu un cambiamento visibile nel volto e nel comportamento di Stan. Con loro grande sorpresa, ancor prima di esporre il messaggio, Stan li interruppe con un certo numero di domande profonde. Nella discussione che seguì, raccontò inoltre le esperienze che fece nel mese precedente, in cui lui e sua moglie avevano iniziato a leggere un capitolo al giorno del Libro di Mormon. L'anziano Bruce R. McConkie descrisse eloquentemente il tipo di risveglio che sperimentò Stan. Ecco un uomo che riceve una copia di questo libro miracoloso, inizia a leggerlo E prosegue: fino a quando, avendolo letto tutto, la sua anima affamata è saziata con il pane della vita. Non può accantonarlo, né ignorarne gli insegnamenti. È come se le acque della vita stessero scorrendo nel deserto arido della sua anima e appagassero l'arido sentimento di vuoto che fino ad allora lo aveva separato dal suo Dio. Agli insegnati familiari fu ricordato il grandissimo potere del Libro di Mormon e quanto sia reale l'influenza dello Spirito del Signore quando ci volgiamo alle sue sacre pagine. Essi inoltre compresero più pienamente la dichiarazione del profeta Joseph Smith che il Libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla terra e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. La sete di conoscenza e di scoperta del Vangelo restaurato presto portò Stan a espandere la lettura oltre il capitolo quotidiano, accompagnandola con una ricerca profonda e una preghiera fervente. A coloro che talvolta si preoccupano se il Signore ascolterà veramente le loro preghiere, il Salvatore ricorda: e chi è quel padre tra voi che se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? O, se gli chiede un pesce, gli dia invece una serpe. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito a coloro che glielo domandano. Il nostro amato profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, consigliò: non potete farcela da soli, avete bisogno del Signore e la cosa meravigliosa è che avete la possibilità di pregare sapendo che le vostre preghiere saranno ascoltate e troveranno risposta. Egli è sempre pronto ad aiutare. Nell'agosto del 2006, per la prima volta in 45 anni, Stan si avventurò accanto alla fedelissima moglie alla riunione sacramentale del suo rione. Lì, con umiltà e fervore, ascoltò le semplici preghiere sacramentali pronunciate dai giovani sacerdoti. Sentendosi indegno e comprendendo in parte la profondità e il significato di questa santissima ordinanza, rifletté profondamente e con sofferenza, senza prendere il pane nell'acqua per un certo numero di settimane. Molti anni fa, il presidente Joseph Fielding Smith proferì una dolce testimonianza: a mio giudizio, la riunione sacramentale è la riunione più sacra e santa fra tutte le riunioni della Chiesa. Quando riflettiamo sulla riunione del Salvatore con i suoi apostoli, in quella notte memorabile in cui egli introdusse il sacramento, il mio cuore si riempie di meraviglia ed è toccato. Considero quella riunione una delle più solenni e meravigliose dall'inizio dei tempi. Stan continuò a studiare, a pregare, a frequentare la Chiesa e a ricevere buoni consigli e incoraggiamento da parte degli insegnanti familiari. Arrivò poi il giorno quando, pieno di gioia, si sentì pronto per allungare la mano e prendere il prezioso sacramento. Quando prendiamo il Santo Sacramento in maniera degna, seria e riverente, possiamo diventare partecipi della natura divina grazie all'espiazione di Cristo e al potere dello Spirito Santo. Ritornato attivo nella Chiesa, Stan ricevette un incarico e alcuni mesi dopo fu ordinato anziano. Nel luglio del 2007, Stan e la moglie si inginocchiarono uno di fronte all'altra davanti a un altare di un tempio e mediante l'autorità e la legge eterna di Dio furono sposati per il tempo e per tutta l'eternità. Fratelli e sorelle, possiamo noi scoprire nuovamente
il potere divino della preghiera quotidiana e l'influenza persuasiva del Libro di Mormon e delle Sacre Scritture. Alla domenica, quando prendiamo il sacramento, possiamo noi farlo con un sentimento di pura devozione per colui che è la fonte di tutte le cose. Grazie ai nostri migliori sforzi, per quanto limitati, e grazie alla bontà infinita del Signore, mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose. In conclusione, vorrei aggiungere la mia testimonianza e rassicurazione personale riguardo a queste cose, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I have fond childhood memories of my mother reading Book of Mormon stories.
Ricordo teneramente quando da piccolo mia madre mi leggeva le storie del Libro di Mormon. Era capace di rendere vivi nella mia immaginazione di fanciullo gli episodi scritturali. E io non avevo dubbi che mia madre avesse una testimonianza della veridicità di questo sacro testo. Ricordo in particolare la sua descrizione della visita del Salvatore nel continente americano, dopo la sua risurrezione e dei suoi insegnamenti al popolo della terra di abbondanza. Grazie alla costanza del suo esempio e della sua testimonianza, mia madre ha acceso in me le prime scintille di fede nel Salvatore e nella sua chiesa degli ultimi giorni. Giunsi a sapere personalmente che il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo e che contiene la pienezza del suo Vangelo eterno. Oggi voglio rivedere con voi uno degli avvenimenti che preferisco nel Libro di Mormon, l'apparizione del Salvatore nel Nuovo Mondo, e analizzare le sue istruzioni alla moltitudine in merito al potere santificante dello Spirito Santo. Prego che voi ed io possiamo avere la guida dello Spirito. Durante i 3 giorni di ministero nel Nuovo Mondo, egli insegnò la sua dottrina, autorizzò i suoi discepoli a celebrare le ordinanze del sacerdozio, guarì i malati, pregò per il popolo e benedisse amorevolmente i bambini. Quando il tempo stava per volgere al termine, il Salvatore riassunse brevemente i principi fondamentali del suo Vangelo. Ora, questo è il comandamento: pentitevi voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno. È essenziale per noi comprendere e mettere in pratica i principi basilari spiegati dal Maestro in questo versetto. Primo, il pentimento, un mutamento di cuore e la volontà di essere in armonia con Dio e di abbandonare il peccato. Se cerchiamo accuratamente e riceviamo il dono spirituale della fede nel Redentore, allora possiamo rivolgerci e fare affidamento sui meriti, la misericordia e la grazia del Santo Messia. Il pentimento è il frutto dolce che deriva dalla fede nel Salvatore e implica di convertirsi a Dio e allontanarsi dal peccato. Poi il Signore risorto spiegò l'importanza di andare a Lui. La moltitudine riunita al Tempio fu letteralmente invitata ad avvicinarsi al Salvatore ad uno per sentire le impronte dei chiodi nelle mani e nei piedi del Maestro e porre le mani nel suo costato. Ogni persona che fece questa esperienza seppe con certezza e ne rese testimonianza che era Lui, proprio Gesù Cristo, che era venuto. Il Salvatore insegnò al popolo ad andare a Lui tramite le sacre alleanze e rammentò loro che erano i figlioli dell'alleanza. Sottolineò l'importanza eterna delle ordinanze del battesimo e del ricevimento dello Spirito Santo. In modo simile, noi siamo ammoniti di rivolgerci a Cristo e imparare da Lui e andare a Lui tramite le alleanze e le ordinanze del suo Vangelo restaurato. Facendolo, alla fine arriveremo a conoscerlo, a suo tempo e a suo modo, e secondo la sua volontà, così come fece il popolo della terra di abbondanza. Pentirsi e andare a Cristo tramite le alleanze e ordinanze di salvezza sono i prerequisiti e la preparazione per essere santificati dal ricevimento dello Spirito Santo e stare senza macchia dinanzi a Dio all'ultimo giorno. Ora voglio focalizzare la nostra attenzione sull'influenza santificante che lo Spirito Santo può avere nella nostra vita. La porta del battesimo ci mette sulla via stretta e angusta e che conduce alla destinazione di spogliarci dell'uomo naturale e di divenire santo tramite l'espiazione di Cristo, il Signore. Lo scopo del nostro viaggio mortale non è solo quello di fare una gita piacevole sulla terra o di usare il tempo per fini egoistici, ma piuttosto per camminare in novità di vita, per essere santificati consegnando il nostro cuore a Dio e per ottenere la mente di Cristo. Ci è stato comandato e siamo stati istruiti di vivere in modo che la nostra natura decaduta possa venire cambiata tramite il potere santificante dello Spirito Santo. Il presidente Marion G. Romney insegnò che il battesimo di fuoco dello Spirito Santo ci converte dalla carnalità alla spiritualità, depura, guarisce e purifica l'anima. La fede nel Signore Gesù Cristo, il pentimento, il battesimo nell'acqua sono tutti dei preliminari e dei requisiti necessari, ma il battesimo di fuoco ne è la conclusione. Ricevere il battesimo di fuoco significa lavare le proprie vesti nel sangue espiatorio di Gesù Cristo. Perciò se nasciamo di nuovo e ci sforziamo sempre di avere con noi il suo Spirito, lo Spirito Santo ci santifica e raffina la nostra anima come nel fuoco. Alla fine dovremo stare immacolati dinanzi a Dio. Il Vangelo di Gesù Cristo racchiude molto di più dell'evitare il peccato, superarlo ed essere puri dal peccato e dalle cattive influenze nella vita. Implica necessariamente fare del bene, essere buoni e diventare migliori. Pentirci dei nostri peccati e cercare il perdono sono passi spiritualmente necessari e dobbiamo sempre farli. Ma la remissione del peccato non è lo scopo ultimo del Vangelo. Avere un cuore mutato dallo Spirito Santo al punto da non avere più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene, come accade al popolo di Re Beniamino, è una responsabilità che abbiamo accettato con alleanza. Questo possente mutamento non è semplicemente il risultato di lavorare più duramente o sviluppare una maggiore disciplina. Fratelli, è piuttosto la conseguenza di un fondamentale cambiamento nei nostri desideri, nelle nostre motivazioni e della nostra natura reso possibile dall'espiazione di Cristo il Signore. Il nostro scopo spirituale è di superare sia il peccato che il desiderio di peccare, sia la corruzione che la tirannia del peccato. I profeti in tutte le epoche hanno sottolineato il duplice requisito di 1. Evitare e superare il male e 2. Fare del bene e diventare migliori. Analizzate le questioni profonde esposte dal salmista. Chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Fratelli e sorelle, per noi è possibile avere mani innocenti, ma non essere puri di cuore. E notate che sono richiesti sia mani innocenti che un cuore puro per salire al monte dell'Eterno e stare nel suo luogo santo. Posso suggerire che le mani sono rese innocenti grazie al processo di spogliarsi dell'uomo naturale e vincere il peccato e le influenze malvagie tramite l'espiazione del Salvatore. Il cuore è reso puro quando riceviamo il suo potere fortificante per fare del bene e diventare migliori. Tutti i nostri desideri meritevoli e le buone opere, per quanto siano necessari, non potranno mai produrre innocenza di mani e purezza di cuore. È l'espiazione di Gesù Cristo che offre sia un potere purificante e redentore che ci aiuta a vincere il peccato, sia un potere santificante e fortificante che ci aiuta a diventare migliori di quanto potremmo mai essere, confidando solo sulle nostre forze. L'espiazione infinita è sia per il peccatore
che per il santo che c'è in ognuno di noi. Nel libro di Mormon troviamo gli insegnamenti magistrali di Re Beniamino che riguardano la missione e l'espiazione di Gesù Cristo. La semplice dottrina che insegnò fece sì che la congregazione cadesse a terra, poiché il timore del Signore era sceso su di loro. Ed essi si erano visti nel loro stato carnale, inferiore perfino alla polvere della terra. Ed essi tutti gridarono forte con voce unanime, dicendo: «Oh, abbi misericordia e applica il sangue espiatorio di Cristo, affinché possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati e il nostro cuore possa essere purificato. Poiché noi crediamo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che creò il cielo e la terra e tutte le cose, che scenderà fra i figlioli degli uomini». In questo passo vediamo ancora la doppia benedizione del perdono del peccato, che suggerisce mani innocenti e la trasformazione della nostra natura, che significa essere puri di cuore. Alla fine del suo insegnamento, Re Beniamino ripeté l'importanza di questi due aspetti fondamentali dello sviluppo spirituale. Ed ora, per ottenere queste cose che vi ho detto, cioè al fine di mantenere la remissione dei vostri peccati di giorno in giorno, per poter camminare senza colpa dinanzi a Dio, vorrei che impartiste ai poveri delle vostre sostanze. Il nostro sincero desiderio dovrebbe essere quello di avere mani innocenti e cuore puro, di avere la remissione dei peccati di giorno in giorno e camminare senza colpa dinanzi a Dio. Le sole mani innocenti non saranno abbastanza per stare dinanzi a colui che è puro e che, come d'agnello senza difetto né macchia, sparse spontaneamente il suo prezioso sangue per noi. Alcuni, sentendo e leggendo questo messaggio, potrebbero pensare che il progresso personale che ho descritto non sia ottenibile in questa vita. Potremmo pensare che questi principi si applichino ad altri, ma non a noi. Non otterremo uno stato di perfezione in questa vita, ma dobbiamo spingerci innanzi con fede in Cristo lungo la vita, la via stretta e angusta, e fare un costante progresso verso il nostro destino eterno. Lo schema del Signore per lo sviluppo spirituale è linea su linea, precetto su precetto. Qui un poco e là un poco. Piccoli progressi costanti in campo spirituale sono i passi che il Signore vuole che compiamo. Prepararci a camminare senza colpa dinanzi a Dio è uno degli scopi principali della mortalità e la ricerca di una vita. Non è il risultato di brevi sforzi sporadici di attività spirituale. Io testimonio che il Salvatore ci rafforzerà e ci assisterà nel progredire in modo intenso e misurato. L'esempio del libro di Mormon, di molti, moltissimi della Chiesa antica, che erano puri e immacolati dinanzi a Dio, è fonte di incoraggiamento e conforto per me. Sospetto che quei membri della Chiesa antica fossero uomini ordinari, proprio come voi ed io. Queste persone non potevano considerare il peccato se non con ripugnanza, e furono purificati ed entrarono nel riposo del Signore loro e Dio. E questi principi e questo processo di progresso spirituale si applicano a ciascuno di noi, sempre ed egualmente. La richiesta di spogliarsi dell'uomo naturale e diventare santo, di evitare e vincere il male e fare il bene e diventare buoni, di avere mani innocenti e cuore puro, è un tema ricorrente nel libro di Mormon. Infatti l'invito conclusivo di Moroni alla fine del libro di Mormon riassume questo tema: sì, venite a Cristo e siate perfetti in Lui, e rifuggite da ogni impietà, e se rifuggite da ogni impietà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora la sua grazia vi sarà sufficiente, così che mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo. E ancora, se mediante la grazia di Dio siete perfetti in Cristo e non negate il suo potere, allora sarete santificati in Cristo mediante la grazia di Dio, tramite lo spargimento del sangue di Cristo che è nell'alleanza del Padre per la remissione dei vostri peccati, affinché diventiate santi senza macchia. Possiamo noi tutti pentirci con sincerità di cuore e andare veramente a Cristo. Io prego che cercheremo, tramite l'espiazione del Salvatore, di avere mani innocenti e cuore puro, per poter diventare santi senza macchia. Io testimonio che Gesù Cristo è il Figlio del Padre Eterno e il nostro Salvatore, colui che è senza macchia, ci redime dal peccato e ci fortifica nel fare il bene e nell'essere migliori. Di questo io porto testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Good.
Il coro ha cantato God so loved the world. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina. Dopo il mio discorso, questa sessione terminerà con il coro che canterà un fermo sostegno. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Wolfgang H. Paul de 70 e la sessione conclusiva di questa conferenza inizierà alle ore 14, tempo di solleico. Ora, fratelli e sorelle, viviamo con un fenomeno molto interessante. Un solista può cantare ripetutamente la stessa canzone, un'orchestra può ripetere la stessa musica, ma da un oratore ci si aspetta che dica qualcosa di nuovo ogni volta che parla. Stamattina sono 200 volte circa che parlo alla conferenza generale. E voglio infrangere questa tradizione e ripetere in grande misura ciò che ho detto in un'altra occasione. La Chiesa è diventata una grande famiglia, sparsa per tutto il mondo. Ora siamo oltre 13 milioni, in più di 176 nazioni e territori. Si sta avverando un'opera meravigliosa e un prodigio. Il Signore sta mantenendo la sua promessa che il suo Vangelo, come la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano, rotolerà finché avrà riempito la terra intera, come ha visto Daniele in visione. Proprio sotto i nostri occhi si sta realizzando un grande miracolo. Voglio portarvi indietro di circa 184 anni, nel 1823. Era il mese di settembre, nella notte tra il 21 e il 22 per essere esatti. Il giovane Joseph Smith aveva pregato prima di andare a letto quella sera. Aveva chiesto perdono al Signore per la sua leggerezza. E allora accadde un miracolo. Egli dice: «Mentre ero così nell'atto di invocare Dio, mi accorsi di una luce che apparve nella mia stanza e che continuò ad aumentare finché la stanza fu più luminosa che a mezzogiorno, quando improvvisamente un personaggio apparve accanto al mio letto. Mi chiamò per nome e mi disse che era un messaggero inviatomi dalla presenza di Dio e che il suo nome era Moroni, che Dio aveva un'opera da farmi compiere e che il mio nome sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni, stirpi e lingue, ossia che se ne sarebbe parlato bene e male fra tutti i popoli». E il ragazzo rimase stupito da quanto aveva udito. Agli occhi di chi lo conosceva, lui era semplicemente un povero ragazzo di campagna senza istruzione. Non era ricco, versava nelle stesse condizioni dei suoi vicini. I suoi genitori erano poveri contadini. La zona in cui abitava era rurale e sconosciuta. Gli abitanti erano persone normali che cercavano di sopravvivere con il duro lavoro. Eppure un angelo di Dio disse che il suo nome sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni, stirpe e lingue. Come poteva essere? Quell'affermazione includeva tutto il mondo. Oggi, guardando indietro a 177 anni dall'organizzazione della Chiesa, rimaniamo meravigliati per ciò che è accaduto. Quando la Chiesa fu organizzata nel 1830, c'erano solo 6 membri, un pugno di credenti, tutti residenti in un oscuro villaggio. Oggi siamo diventati la quarta o quinta chiesa del Nord America, con congregazioni in ogni città di una qualche importanza. I pali di Sion oggi fioriscono in tutti gli stati degli Stati Uniti, in tutte le province canadesi, in ogni stato del Messico, in ogni nazione del Centro America e ovunque in Sud America. Ci sono congregazioni ogni dove, nelle isole britanniche e nell'Europa continentale. Negli anni a migliaia si sono unite la Chiesa. Quest'opera ha raggiunto gli stati baltici e poi giù in Bulgaria, Albania e in altre zone di quell'area. Si estende nella vasta Russia, raggiunge la Mongolia e giù per le nazioni asiatiche fino alle isole del Pacifico, in Australia, Nuova Zelanda, in India e in Indonesia. Fiorisce in molte nazioni africane. Le nostre conferenze generali vengono trasmesse via satellite o con altri mezzi in 92 diverse lingue. E questo è solo l'inizio. Quest'opera continuerà a crescere e a prosperare e a espandersi su tutta la terra. Deve farlo se si deve avvirare la promessa di Moroni a Joseph. Questa è un'opera unica e meravigliosa. È sostanzialmente diversa da tutte le altre dottrine religiose che io conosco. Quando Gesù era sulla terra, disse: «E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Joseph, a 14 anni, fece un'esperienza durante quella prima visione diversa da tutte le altre esperienze mai fatte da un qualsiasi uomo. Non abbiamo alcun resoconto in alcuna epoca che Dio, il nostro Padre Eterno, si è apparso sulla terra insieme al suo beneamato figliuolo, il Signore risorto. Quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel fiume Giordano, si udì la voce di Dio, ma non fu visto. Di nuovo, sul monte della Trasfigurazione, si udì la voce di Dio, ma non c'è traccia della sua apparizione. Stefano vide il Signore alla destra del Padre, ma essi non si rivolsero a lui e non lo istruirono. Dopo la sua risurrezione, Gesù apparve ai Nefiti nell'emisfero occidentale. La voce dell'Onnipotente fu udita 3 volte per annunciare il Cristo risorto, ma il Padre non apparve. Quanto fu meravigliosa quella visione del 1820, quando Joseph pregò nel bosco e gli apparvero entrambi, il Padre e il Figlio. Uno di essi gli parlò, chiamandolo per nome, e disse, indicando l'altro: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo». Prima non era mai accaduto nulla di simile. Ci chiediamo perché era così importante che apparissero entrambi, il Padre e il Figlio. Penso fosse così importante perché stavano introducendo la dispensazione della pienezza dei tempi, l'ultima dispensazione del Vangelo, quando gli elementi di tutte le dispensazioni precedenti sarebbero state riuniti insieme. Questo doveva essere l'ultimo capitolo nella lunga cronaca dei rapporti tra Dio e l'uomo sulla terra. Dopo la morte del Salvatore, la Chiesa che egli stabilì cadde nell'apostasia. Le parole di Isaia si erano adempiute. La terra è profanata dai suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno violato il comandamento, hanno rotto il patto eterno, rendendosi conto dell'importanza di conoscere la vera natura di Dio. Gli uomini hanno cercato di trovare un modo per descriverlo. Il clero si disputava. Quando Costantino diventò cristiano, nel IV secolo, convocò questi uomini dotti con la speranza che giungessero ad una conclusione per la conoscenza della vera natura di Dio. Riuscirono solo a giungere ad un compromesso delle diverse opinioni. Il risultato fu il Credo di Nicea del 325 d.C. Questo credo e altri successivi sono diventati la dichiarazione dottrinale riguardo alla natura della divinità per la maggioranza della cristianità. Li ho letti tutti molte volte. Non li comprendo. Penso che anche altri non li comprendano. Sono sicuro che anche il Signore sapeva che molti non li avrebbero compresi. Quindi, nel 1820, in quella incomparabile visione, il Padre e il Figlio apparvero al giovane Joseph. Essi gli parlarono con parole udibili, ed egli parlò loro. Essi potevano vedere, parlare, ascoltare, erano reali, con un corpo. Non erano esseri immaginari, dimoravano in un tabernacolo di carne. E da quell'esperienza deriva la nostra comprensione, unica e reale, della natura della divinità. Non c'è da stupirsi che quando Joseph nel 1842 scrisse gli articoli di fede, come primo articolo enunciò: «Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo». Come tutti ben sapete, negli anni si susseguirono un gran nuvolo di testimoni, come profetizzato da Paolo. Prima venne Moroni con le tavole, dalle quali poi fu tradotto il Libro di Mormon. È qualcosa di singolare e straordinario. La storia di Joseph riguardo alle tavole d'oro era fantastica, difficile da credere e facile da smentire. Avrebbe potuto scriverlo di proprio pugno? Il libro è a disposizione di tutti per essere visto, toccato, letto. Tutti i tentativi per spiegarne le origini, oltre alla storia da lui stesso raccontato, non hanno retto. Egli non era istruito, eppure in breve tempo tradusse ciò che, stampato, supera le 500 pagine. Paolo dichiara che ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. La Bibbia fu il solo testimone per secoli. È un libro prezioso e meraviglioso. Ora c'è un secondo testimone a dichiarare la divinità di Cristo. Il Libro di Mormon è il solo libro mai pubblicato che io conosca con la promessa che a colui che lo legge devotamente e chiede in preghiera sarà rivelata, per il potere dello Spirito Santo, la conoscenza che è vero. Da quando è stato pubblicato per la prima volta in un negozio di campagna a Palmyra, nello stato di New York, ne sono state stampate 133 milioni di copie. È stato tradotto in 105 lingue e di recente è stato inserito nella rosa dei 20 libri di maggiore influenza mai pubblicati nel Nord America. Recentemente una prima edizione è stata venduta per $105,000, ma la versione più economica ha lo stesso valore per il lettore che ama il suo linguaggio e messaggio. Per tutti questi anni i critici hanno cercato di spiegarlo, ne hanno parlato contro, lo hanno ridicolizzato, ma è sopravvissuto a tutti loro e la sua influenza oggi è maggiore che in qualsiasi altra epoca. In questa serie di eventi, il successivo fu la restaurazione del sacerdozio, conferito da esseri risorti che lo avevano detenuto quando il Salvatore camminava sulla terra. Successe nel 1829, quando Joseph aveva solo 23 anni. Dopo il ricevimento del sacerdozio, la Chiesa fu organizzata il 6 aprile 1830, quando Joseph non aveva ancora 25 anni. Di nuovo, la sua organizzazione è unica e diversa da quella della cristianità tradizionale. È guidata da ministri laici. Il servizio volontario è la sua genialità. È cresciuta e si è estesa. Migliaia e migliaia di uomini fedeli e capaci ne hanno diretto l'opera. Oggi rimango attonito davanti alle meraviglie rivelate da Dio al suo profeta prescelto, quando era ancora giovane e sconosciuto. Il linguaggio stesso di queste rivelazioni va oltre la capacità di esprimersi di un uomo, per quanto istruito possa essere. Gli studiosi che non sono della nostra fede, che non accettano le nostre dottrine peculiari, sono meravigliati dall'avanzamento di quest'opera, che tocca il cuore delle persone in tutto il mondo. Tutto questo lo dobbiamo al profeta Joseph, il veggente e rivelatore, l'apostolo del Signore Gesù Cristo, che fu preordinato ad essere uno strumento nelle mani dell'Onnipotente in questa generazione per restaurare sulla terra ciò che il Salvatore aveva insegnato mentre calcava le strade della Palestina. In questo giorno io affermo la mia testimonianza della chiamata del profeta Joseph, della sua opera, del suggellamento della sua testimonianza con il sangue come martire per la verità eterna. Anche voi potete rendere la stessa testimonianza. Voi ed io dobbiamo confrontarci con la semplice domanda se accettare la verità della prima visione e quello che ne è seguito. Sulla sua realtà poggia la validità stessa di questa Chiesa. Se è vero, e io attesto che è vero, allora l'opera nella quale siamo impegnati è la più importante sulla faccia della terra. Rendo la mia testimonianza della verità delle cose di cui ho parlato e invoco le benedizioni del cielo su di voi. Possano le cataratte del cielo aprirsi e le benedizioni piovere su di voi, come promesso dal Signore. Non dimenticate mai questa sua promessa, e che Egli ha il potere e la capacità di adempierla. Prego per voi e vi lascio il mio affetto e vi impartisco la mia benedizione nel sacro nome del nostro Redentore, il Signore Gesù Cristo. Amen.
Yeah. Our beloved Heavenly Father,
caro Padre Celeste, alla conclusione di questa storica sessione della Conferenza Generale, noi con umiltà esprimiamo la nostra gratitudine a Te, perché abbiamo sentito il Tuo Spirito mentre ascoltavamo il bel coro e i consigli che ci sono stati dati dai Tuoi servitori. Ti preghiamo, Padre, di poter avere il desiderio e la determinazione di mettere in pratica i principi nella nostra vita quotidiana. Ti siamo grati per la conoscenza che abbiamo di essere Tuoi figli e figlie, e siamo grati per il Tuo amore e per il sostegno continuo che ci dai. Siamo grati, caro Padre, per il Tuo figliolo benamato, il nostro Redentore Gesù Cristo, per la sua espiazione e il suo sacrificio. Siamo grati per il profeta Joseph Smith, per la restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni, per i profeti viventi che abbiamo oggi, e come il presidente Hinckley, presidente Monson, presidente Eyring, il quorum dei 12 apostoli, che noi sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori. Preghiamo per loro. Preghiamo affinché la tua gloriosa opera possa riempire la terra, e coloro che hanno il desiderio di sentire la tua parola possano ascoltarla. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 177th.
Vi abbiamo trasmesso la 177esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.